Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Stamattina iniziamo in un modo un po' diverso, forse. Vi faccio una domanda secca, molto molto semplice. Secondo voi, qual è la parola in assoluto che è più difficile da dire a un'altra persona? In assoluto, qual è la parola che è più difficile da dire verso un'altra persona? C'è già chi ha indovinato.
Davide ha detto scusa.
Bravo Davide, è proprio così. È dire scusa, dire scusa. È una cosa difficile, molto difficile. C'è anche una famosa canzone dei Chicago che si intitola Hard to Say I'm Sorry, scusate la pronuncia. È difficile dire mi dispiace, dire difficile scusa. È difficile perché? Perché per chiedere scusa bisogna, in un certo senso, dichiarare che noi siamo la figura più debole e il nostro orgoglio in qualche modo ce lo impedisce. Chiedere scusa è difficile perché bisogna anche assumersi le responsabilità dell'errore che abbiamo commesso e a volte queste responsabilità potrebbero anche essere pesanti e noi abbiamo anche paura di queste conseguenze, di queste responsabilità. Normalmente nel mondo chiedere scusa è considerato un atto di debolezza, invece in realtà la verità è un'altra, che invece si tratta di un'azione che richiede coraggio, perché bisogna avere coraggio per accettare i nostri errori commessi e cambiare poi anche le nostre imperfezioni, questo richiede coraggio. Dall'altra parte, non chiedere perdono ha invece altre conseguenze. La prima di tutte è la compromissione o addirittura l'interruzione del rapporto con la persona che abbiamo offeso, per lunghi periodi o forse addirittura per sempre. Questo può succedere, succede tra amici, succede tra colleghi di lavoro, tra parenti. O succede anche nell'ambito della stessa famiglia più stretta, succede tra marito e moglie. Altra conseguenza è quella di creare in chi offende un senso di colpa più o meno forte, con conseguenze di natura emotiva o addirittura che addirittura si possono trasformare in problemi di natura fisica. Quanto abbiamo detto fino adesso, riguarda le relazioni tra persone, ma c'è una relazione molto più importante che richiede molta più cura e attenzione ed è la relazione che l'uomo deve avere con Dio. In questa relazione, come vedremo, è l'uomo ad aver offeso, è l'uomo che si trova nella posizione di dover chiedere perdono per riallacciare questo rapporto che è stato compromesso, che è già compromesso. Nel passo che analizzeremo stamattina saremo invitati a non essere testardi ed ostinati nel chiedere perdono. L'invito sarà quello di non comportarci come un mulo, proprio così è scritto. Prenderemo spunto da una storia che è realmente accaduta, raccontata nella Bibbia, una storia avvenuta circa 3.000 anni fa. Non abbiamo purtroppo il tempo di leggere dettagliatamente questo episodio, questo passo, però cercherò di riassumerlo brevemente. Per chi poi volesse leggerla, questa storia in modo integrale, interessante, si trova nel secondo libro di Samuele, nei capitoli 11 e 12. Parla di una vicenda che riguarda il re Davide. Una sera il re Davide, mentre passeggiava sul terrazzo del suo palazzo reale, vide da lontano una donna, una bella donna, Bathsheba si chiamava così, e la vide mentre si faceva il bagno. Davide la desiderò fortemente, al punto che la fece chiamare nei suoi appartamenti per poi anche unirsi a lei. La donna rimase incinta. Ora, Bathsheba era già sposata ad un uomo, Uria, che in quel periodo però era assente, non c'era, era assente perché stava combattendo in guerra a Rabba. Allora Davide, nel disperato tentativo di coprire il peccato di adulterio che aveva commesso, che cosa fa? Fece in modo che Uria, questo uomo, il marito di Bathsheba, venisse ucciso, dando disposizioni al comandante dell'esercito di esporlo in battaglia in modo tale che i colpi del nemico lo avrebbero ucciso. Così Uria morì. E Davide si macchiò anche del peccato di omicidio. Dopo la morte di Uria, Davide prese Bathsheba, questa donna, come moglie. E lei partorì anche il figlio che avevano concepito. Tutto sembrava andare bene per Davide. In qualche modo era riuscito a nascondere tutto, ma non agli occhi di Dio, che vede ogni cosa. Il Signore infatti che cosa fece? Mandò il profeta Natan per ammonire Davide. I profeti in quel tempo erano coloro che parlavano da parte del Signore, erano la parola di Dio, erano la parola di Dio. Così Davide, dopo essere stato pesantemente ammonito, si pentì e confessò tutto il proprio peccato. Questa è la storia. A seguito di questa vicenda, Davide scrisse due salmi a proposito di questa vicenda, il Salmo 51 e il Salmo 32. Il Salmo 32 è quello che vedremo oggi insieme. Questo Salmo esprime la gioia e la gratitudine per aver ricevuto la grazia del completo perdono del peccato che è stato commesso. Perciò io vi chiedo per favore di alzarvi in piedi di nuovo e leggeremo insieme il Salmo 32 di Davide, cantico. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato. Non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto: confesserò le mie trasgressioni al Signore, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato, e qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Gioite voi tutti che siete retti di cuore. Fin qui la lettura, potete anche accomodarvi, grazie. Questo brano ci parla della realtà del peccato nella nostra vita, ma anche ci parla della gioia per il perdono che abbiamo ricevuto e che possiamo ricevere. Vedremo quindi insieme cinque punti, cinque tappe nell'esperienza di Davide che rappresentano il percorso nell'ottenimento del perdono e della pace con Dio. Il primo punto sarà un'anticipazione del tema che vedremo nei versetti 1 e 2. Il secondo punto sarà la sofferenza nella resistenza ostinata nei versetti 3 e 4. Il terzo punto, la confessione e il perdono, versetto 5. Il quarto punto, preghiera, una preghiera nel versetto 6. E poi l'ultimo punto, il quinto, ci saranno degli insegnamenti nei versetti da 7 a 11. Il primo punto, come dicevo, è un'anticipazione del tema. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno, dice il salmista nei primi due versetti. Questi versetti introducono il tema del Salmo e aprono anche una finestra verso il finale, anticipandolo in un certo senso, ovvero il perdono e la pace ottenuta. È beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto e a cui il Signore non imputa l'iniquità. Partendo da queste dichiarazioni, da questi che sono dei principi generali, dei principi di base, Davide li riconosce come delle fondamenta di verità proprio nella sua vita e ci racconta poi della sua esperienza personale per arrivare a spiegare il perché queste affermazioni che lui anticipa e le dice all'inizio, le dichiara, queste affermazioni sono vere. Il termine beato appare più di 90 volte, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, ed ha un significato diverso rispetto a quello che noi intendiamo nel nostro linguaggio comune. Il senso di beatitudine nella parola di Dio, nella Bibbia, è quello di provare una profonda gioia e una piena soddisfazione al di là delle circostanze, che sono spesso negative purtroppo, della nostra vita. Lo ripeto, beatitudine è provare una profonda gioia e una piena soddisfazione al di là delle circostanze della nostra vita. Ne abbiamo parlato anche di recente, le gioie che si basano sui beni del mondo, di questo mondo, non producono una vera felicità o beatitudine, perché producono sì una felicità, ma una felicità breve, sono solo per un tempo, come spiega l'apostolo Paolo in Seconda Corinzi 4, il versetto 18. Prima o poi finiscono. Spesso desideriamo cose che pensiamo ci daranno la felicità, come avere una nuova macchina più bella, una nuova casa più grande, un nuovo lavoro più remunerativo. Sono tutti desideri leciti, attenzione, tutti desideri leciti, ma che producono una felicità, sì, ma che prima o poi finisce, è temporanea. Quando avevo circa 17 anni, il desiderio diffuso tra noi ragazzi, adolescenti, maschi, era quello di avere un motorino, forse anche oggi è così, probabilmente. Io lo desideravo così tanto che spesso addirittura me lo sognavo di notte. Così, dopo tanto tempo e anche sacrifici da parte dei miei genitori, arrivò questo tanto desiderato motorino. Che ve lo dico a fare? La mia felicità era alle stelle. Secondo i criteri del mondo, in quel momento potevo essere definito beato. Beato te che c'hai il motorino. Ma un giorno, una domenica per l'esattezza, decisi con i miei amici di andare allo stadio. Quello lo facevo regolarmente già tutte le domeniche, ma di andarci col motorino nuovo. Il finale lo immaginate già, vero? Sì. Ci arrivo. All'uscita il mio tanto desiderato motorino non c'era più. La catena antifurto era spezzata e il vuoto. Ora, io lo so che qualcuno già sta pensando, l'ha pensato, che questa è la giusta punizione per chi va allo stadio a tifare Lazio, ma questo è un altro tema, un'altra cosa di cui non parliamo oggi. Ma questo per dire, basare la nostra felicità sui beni di questo mondo, benché sia anche giusto averli, se veramente ne abbiamo bisogno, è sbagliato. La nostra beatitudine, invece, si deve basare sul desiderio per i beni che hanno una durata eterna, eterna. Cioè, verosimilmente, sulle benedizioni che il Signore ci vuole dare. Prima di tutte queste benedizioni, proprio il perdono dei nostri peccati. Per questo motivo Davide scrive: è beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonato e il cui peccato è coperto. Questo è il motivo, questa è la vera beatitudine. È interessante infatti poi vedere come vengono usati tre termini, tre sfumature per indicare lo stesso concetto. Abbiamo letto trasgressione, peccato, iniquità, tutte descrivono la stessa cosa. Il salmista vuole così sottolineare che in qualsiasi forma il peccato, anche quello che ai nostri occhi può sembrare insignificante, agli occhi di Dio invece non lo è. Anzi, è insopportabile, è intollerabile e perciò è giusto che venga giudicato. Questo agli occhi di Dio. Il peccato è una realtà che riguarda la vita di ogni persona. È una questione che prima o poi deve essere risolta. E si può prendere in considerazione seriamente oppure no, ma resta pur sempre una realtà e una situazione che deve essere risolta. Il peccato non è solamente disubbidire ai comandamenti o alle prescrizioni che troviamo nella Scrittura, ma è qualcosa anche di più. Peccare significa ignorare Dio, significa vivere la nostra vita come se Lui non esistesse e non porci nemmeno il problema. In altre parole, significa non avere e neanche ricercare un sano rapporto con Lui. Questo è peccato. Fin dalla nascita, l'uomo per natura è separato da Dio, nasce già separato da Dio. Questo lo potete trovare nel Salmo 51 al versetto 5. Perché per l'eredità che abbiamo ricevuta da Adamo e che ha disubbidito volontariamente al suo creatore. Questa è l'eredità che abbiamo ricevuto e per cui l'uomo per natura nasce già separato da Dio. La Scrittura ci spiega che non esiste nessun giusto, neppure uno agli occhi di Dio. Questo lo trovate in Romani, lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 10. Ed è per questo che l'uomo è separato da Dio. Una separazione che può durare per tutta l'eternità. Esiste solo un modo, anzi esiste solo una persona che ci può permettere di riallacciare questo rapporto, ed è Gesù. Lui ha pagato con la sua morte sulla croce il giudizio che sarebbe toccato all'uomo peccatore e così facendo ha ristabilito la pace. Tutto questo ha a che fare con due aspetti del carattere perfetto di Dio. Il primo aspetto è la perfetta santità di Dio. La sua santità non può sopportare assolutamente il benché minimo peccato. Il secondo aspetto è la sua perfetta giustizia. Questa sua perfetta giustizia prevede la giusta punizione per ogni peccato commesso. Ora, anche il credente che ha già ristabilito il rapporto con il Padre, pur non essendo più sottoposto alla condanna, pur non essendo più sotto il giudizio di Dio, è però pur sempre sottoposto alla possibilità di peccare. Davanti al peccato l'uomo può avere sostanzialmente due tipi di atteggiamento. Ci sono alcuni, forse la maggioranza, che tendono a sottovalutare, a sminuire il proprio peccato. Dicono: ma in fondo il mio in confronto a quello di altri è un piccolo peccato, niente di importante. Queste persone tendono a giudicare il peccato degli altri come di qualcosa di grave rispetto al proprio, che in fondo è poca cosa. Questo è un atteggiamento. Poi ci sono altri invece che tendono a dare sì il giusto peso al peccato commesso, cioè come qualcosa di insopportabile agli occhi di Dio, ma sottovalutano oppure non sperimentano affatto la gioia del perdono. il perdono che invece possono ricevere. La conseguenza quindi è quella di rimanere in qualche modo schiacciati dal peso del peccato, al punto quasi di esserne proprio bloccati, oppure quello di sentirsi continuamente inadeguati o inadatti per l'opera del Signore. Questi sono due tipi di atteggiamento. E ci porta questo al secondo punto, cioè la sofferenza nella resistenza ostinata, i versetti 3 e 4, che rileggo. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Finché ho taciuto, ovvero finché non ho confessato il mio peccato a Dio. Nella storia di Davide, dal momento in cui lui ha commesso i peccati di adulterio, di omicidio, di inganno, tutto quello che lui aveva fatto, al momento della sua confessione è trascorso circa un anno di tempo. In questo periodo il senso di colpa ha prodotto in Davide una condizione proprio di malessere, oltre che spirituale, anche un malessere fisico. Infatti, l'abbiamo letto, proviamo ad immaginare la sua situazione quando scrive: le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno. Una vera e propria sofferenza fisica. Si tratta, in poche parole, di quello che noi oggi potremmo chiamare somatizzazione, cioè questo termine che dice in sostanza che esistono dei problemi di natura fisica, che veramente sono problemi fisici, che però sono causati da fattori psicologici come ansia, stress, depressione, rabbia. Sono problemi veri, fisici. Questa era la condizione iniziale di Davide. Ma che bella differenza con la beatitudine che aveva descritto nei primi due versetti. Qui si parla proprio di sofferenza vera e propria. Ma non solo. Se da una parte è evidente il malessere fisico, dall'altra c'è anche il peso della consapevolezza della mano di Dio. Possiamo dire una combinazione tra i due molto pesante, che causava in Davide profonda sofferenza e profonda depressione. Tutto questo perché? A motivo del suo peccato. A questo punto credo sia giusto farci una domanda. Cosa sentiamo noi quando ci capita di peccare? Perché ci capita. Che sia l'aver detta una bugia, aver offeso qualcuno ingiustamente o anche qualcosa di più grave. Che cosa sentiamo? Non mi riferisco necessariamente alle sofferenze fisiche di Davide, ma almeno sentiamo il peso di aver offeso Dio? Abbiamo questa consapevolezza? Se non è così, allora siamo in pericolo. Perché potrebbe essere questo un sintomo del fatto che ci stiamo abituando al peccato. Potrebbe significare che il nostro cuore sta diventando indifferente al peccato. E questo è grave. Quando al versetto 4 del Salmo leggiamo: la tua mano, cioè la mano di Dio, si appesantiva su di me, la prima cosa che ci viene in mente è quella di un giudizio. Ma non è così. Non si tratta di un giudizio, anzi, si tratta di un atto d'amore da parte di Dio, e vi spiego anche il perché. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 1, dal versetto 24, parlando dell'uomo che non si cura affatto di Dio, che non glorifica Dio e non lo ringrazia, ma si dedica all'idolatria, alla fornicazione e altro, spiega Paolo che uno degli atti di giudizio da parte del Signore verso di lui, qual è? È l'indifferenza, l'abbandono. E lo ripete più volte, lo ripete nei versetti 24, 26 e 28 di Romani capitolo 1. L'abbandono, Dio perciò li ha abbandonati. Questo è un atto di giudizio. Chi rifiuta la riprensione di Dio è abbandonato alle proprie passioni infami, Paolo usa questo termine nel versetto 26, è abbandonato alle proprie passioni infami e ne subisce anche tutte le conseguenze. Questo sì che è un atto di giudizio. Ma invece, se invece la riprensione provoca rimorso, rammarico, mortificazione, quello che abbiamo visto in Davide, e spinge al ravvedimento, allora il rimprovero diventa un gesto d'amore, è un gesto d'amore. Questo succede, o dovrebbe, diciamo così, succedere anche tra genitori e figli, la stessa cosa. In sostanza il Signore sta dicendo a Davide: io voglio che tu ti penta di quello che hai fatto, che abbandoni il peccato, così che ritorni ad avere un rapporto personale con me, perché io ci tengo e voglio avere un rapporto personale con te. Questo sta dicendo il Signore a Davide. Molto spesso la Scrittura ci presenta proprio questo tipo di richiamo come un esempio per recuperare la relazione che abbiamo compromessa con il Padre Celeste, come ad esempio nella parabola del figlio prodigo scritta nel Vangelo di Luca al capitolo 15. E così arriviamo al terzo punto, la confessione e il perdono, al versetto 5, che rileggo. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità, ho detto: confesserò le mie trasgressioni al Signore, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Finalmente arriviamo al momento della confessione. Davide ammette davanti al Signore il proprio peccato, ed è interessante anche qui vedere che nel descriverlo usa gli stessi termini usati in precedenza, all'inizio: peccato, trasgressione, iniquità. Davide sta ammettendo in modo proprio completo e preciso, molto preciso, tutte le proprie colpe, chiamandole per nome. Peccato, trasgressione, iniquità. E non cerca di giustificarsi. Non se la prende con le circostanze che sono particolarmente sfavorevoli. Non accusa altri di averlo provocato. Ma io sono stato provocato. Non si paragona agli altri, che forse sono anche peggiori di lui. Non sminuisce la sua posizione di peccatore. Al contrario, si assume tutte le proprie responsabilità e anche accetta tutte le conseguenze del peccato che ha commesso. Dopodiché arriva la certezza del perdono ricevuto. E voi direte: ma come può Davide essere sicuro di aver ricevuto questo perdono? Come può avere la certezza? Come può essere certo di essere stato perdonato? Ci sono due aspetti che riguardano questa certezza, che riguardano Davide, ma che riguardano anche noi. Il primo aspetto è un aspetto che ho chiamato scritturale, cioè dato dalla Scrittura, dalla parola di Dio, che viene dato direttamente dal Signore attraverso la sua parola, la Bibbia. Quando il profeta Natan, che parlava da parte di Dio e che rappresentava proprio la parola di Dio a quel tempo, viene mandato da Davide per riprenderlo e invitarlo al pentimento, nel momento in cui Davide confessa il proprio peccato, che cosa succede? Lo leggiamo, vi invito a prendere Seconda Samuele, il capitolo 12, leggeremo il versetto 13. Cosa dice la parola di Dio, che era rappresentata dal profeta Natan in quel momento? Che cosa dice? Seconda Samuele 12, versetto 13. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. E questa è la confessione: ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide: il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morrai. Ecco, il Signore ha perdonato il tuo peccato. La parola di Dio ha quindi dato certezza di perdono. Non ci possono essere dubbi. E questo è l'aspetto che abbiamo detto scritturale. Poi c'è anche un secondo aspetto, che è un aspetto che possiamo definire emotivo, intimo, di ogni persona. Dal momento della confessione e del perdono avviene in Davide un cambiamento. Da uomo, ce lo ricordiamo all'inizio, profondamente depresso, con gravi sensi di colpa, i versetti 3 e 4, di problemi anche fisici, vedremo nei versetti successivi una nuova condizione, una condizione proprio opposta, totalmente opposta, di grande leggerezza e di grande gioia. Badate bene, questi aspetti sono importanti anche per noi, lo dicevo anche prima. Sicuramente ricordiamo tutti il momento della nostra conversione, penso che tutti ce lo possiamo ricordare, dell'emozione che abbiamo provato in quel momento, la sensazione di sentire come se un grosso peso venisse tolto dalle nostre spalle. Non solo, anche la sensazione di aver fatto la scelta più giusta che si potesse fare nella nostra vita. Quindi un aspetto proprio emotivo, di grande leggerezza. Questo penso che tutti più o meno abbiamo vissuto questa esperienza, un'esperienza di questo genere. Questo è l'aspetto emotivo. Ma c'è l'altra parte, la cosa più importante è quella che abbiamo le promesse che vengono dalla parola di Dio, che ci assicurano, che certificano, che attestano il perdono se confessiamo a Dio i nostri peccati. Questo aspetto è l'aspetto che dicevo appunto scritturale. Solo per citare alcuni passi, ne leggeremo uno, ma ne cito alcuni. Romani 8, capitolo 8, versetto 1, parla di questo per chi sta prendendo appunti. Prima Corinzi 6, versetto 11, ma poi leggiamo insieme Prima Giovanni, capitolo 1, versetto 9, che tutti conosciamo. Prima Giovanni 1, versetto 9, dice: se confessiamo i nostri peccati, Egli, cioè Dio, è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. La conferma che deriva dalla parola di Dio è molto importante anche per noi, perché ci aiuta a non rimanere schiacciati emotivamente dal peso del peccato che abbiamo commesso. Questa certezza delle promesse di Dio invece deve in qualche modo trascinare questo aspetto emotivo, qualora ce ne fosse bisogno. Non possiamo e non dobbiamo rimanere schiacciati dal peso del peccato. Andiamo a Dio, andiamo al Signore e abbiamo la certezza di essere perdonati ed essere liberati. Ricordiamoci di essere importanti, importanti per il Signore. Ricordiamoci che, avendo ottenuto per fede il diritto di essere chiamati Suoi figli, dopo la conversione, il nostro Padre Celeste vuole che continuiamo ad avere un rapporto stretto con Lui. Allora a questo punto qualcuno si potrebbe chiedere, ma se abbiamo detto che il Signore odia fortemente il peccato, perché Lui è perfettamente santo, se abbiamo detto che il Signore è anche un perfetto giudice e che quindi non può lasciare impunita qualsiasi trasgressione, anche quella più piccola, allora, ma come può il Signore perdonare la trasgressione, coprire il peccato e non imputare l'iniquità, come abbiamo letto nei versetti 1, 2 del Salmo e poi nel versetto 5? Come può il Signore perdonare? Come può il giusto giudice dell'universo non imputare il peccato? Come possiamo essere certi di questo perdono? È forse un giudice iniquo, un giudice corrotto? Assolutamente no. Può essere possibile però, ma può essere possibile solo in Cristo Gesù, come già abbiamo accennato. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, nei capitoli 4 e 5, parlando e citando anche questo salmo che abbiamo letto noi oggi, spiega che nel momento della nostra conversione per fede, il nostro peccato, quello che avevamo noi sulle nostre spalle, è stato imputato a Gesù. E che il giusto giudizio di Dio di quel peccato è stato inflitto a Gesù. Il prezzo di quel peccato, perciò, è stato pagato. La punizione che toccava a noi peccatori, quella punizione, è stata soddisfatta. Mentre la giustizia di Gesù, perché lui era giusto, è stata assegnata a noi. Gesù si è sostituito al peccatore, si è sostituito a noi. Leggiamo insieme in Isaia, il profeta Isaia, il capitolo 53, il versetto 5, che parla proprio di questo, di una previsione avuto il profeta Isaia, parla di cose che sarebbero successe più di 700 anni dopo. Nel capitolo 53, al versetto 5, dice: egli, parlando di Gesù, egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace, noi oggi abbiamo pace, è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Ogni peccato può essere perdonato se lo chiediamo sinceramente e se accettiamo soprattutto la sostituzione che Gesù ci propone e che ci sta proponendo anche oggi, in questo momento. Tutti i peccati possono essere perdonati, tranne uno, solo un peccato non può essere perdonato, e cioè il rifiuto di questa sostituzione. Se tu rifiuti questa sostituzione che Gesù ti sta proponendo, quel peccato purtroppo non può essere perdonato. Dovrà essere giudicato. E così arriviamo al quarto punto, la preghiera, al versetto 6 che rileggo. Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato, e qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Davide a questo punto prega e intercede per ogni uomo pio, cioè per ogni persona che ha già riposto fiducia in Dio. Davide sta dicendo: Signore, io vorrei che ogni tuo figlio non rimanesse schiacciato dal peso del peccato non confessato, come ho fatto io, ma si liberi da questo fardello e lo faccia il prima possibile. Dice: mentre puoi essere trovato, lo faccia il prima possibile, perché così, quando le conseguenze del peccato commesso, che non possono essere annullate, arriveranno come una forte mareggiata, straripino le grandi acque, queste non lo potranno sommergere. C'è un'altra interpretazione a proposito delle grandi acque che straripino, che voglio condividere, e che potrebbe essere la seguente. Spesso nell'Antico Testamento le grandi acque sono associate a giudizio divino. Ci ricordiamo del diluvio universale al tempo di Noè, oppure anche delle acque del Mar Rosso che hanno sommerso ed eliminato gli egiziani che inseguivano Mosè e il popolo di Dio. Se l'interpretazione la prendiamo in questo senso, allora significa che solo chi ha fatto un passo di fede e chiesto perdono a Dio per la propria condizione di peccato che abbiamo ereditata dalla disubbidienza di Adamo, solo quella condizione, quindi solo chi ha accettato con cuore sincero quella sostituzione di cui parlavamo prima, che Gesù sta offrendo, allora le grandi acque del giudizio divino, possiamo chiamarlo così, non lo riguarderanno, non ci sarà giudizio per lui nessun giudizio, perché il giudizio, come abbiamo detto, è già ricaduto su Gesù, lui ha già pagato. Ma torniamo al brano. La trasformazione che Davide ha avuto è un rinnovato rapporto con il Padre Celeste, e i risultati li vediamo poi nell'ultimo passo, il punto numero 5, e così ci avviamo anche verso la conclusione. Il punto numero 5, che va dai versetti 7 al versetto 11, alla fine del Salmo, che rileggo. Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare, io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, gioite voi tutti che siete retti di cuore. Ecco la trasformazione. La contrizione, la depressione iniziale di Davide, ve la ricordate, ora è cambiata in pace e fiducia. Davide ora ha pace per il rapporto che ha ristabilito con Dio, e fiducia non solo, ma fiducia anche di avere un rifugio sicuro nell'avversità. Inoltre, poi, nei versetti 8 e 9, è il Signore stesso che sta parlando e che parla direttamente e aggiunge altro, parlando come farebbe un padre amorevole verso il proprio figlio, e gli dice: io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare, io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. In altre parole, il Signore sta aggiungendo: hai visto, Davide, cosa succede nella disubbidienza? Hai vissuto anche le sofferenze che ne sono derivate? Allora fidati di me, ti dirò io cosa devi fare, com'è bene che tu viva la tua vita. Ti darò io gli insegnamenti giusti, il percorso giusto da seguire, ti darò i giusti consigli. E poi non solo, questo mi piace molto, avrò un occhio di riguardo verso di te e voglio fare di te anche un figlio maturo. Questo è l'atteggiamento di Dio verso i propri figli. Questa immagine dell'avere un occhio di riguardo mi fa venire in mente quando i nostri figli erano piccoli e tutti insieme andavamo al mare. A un certo punto era inevitabile, ovviamente, e arrivava il momento del bagno. Naturalmente, una volta entrati in acqua, i nostri figli era quasi impossibile farli uscire. Così io e mia moglie, veramente quasi sempre lei, ci mettevamo in riva per controllarli. Avevamo una visione d'insieme di tutto quello che succedeva. Potevamo vedere tutto, ma avevamo uno sguardo attento verso i nostri figli. Se avessero avuto bisogno di aiuto, saremmo potuti intervenire. I nostri occhi, pur vedendo tutti, erano puntati su di loro. Nello stesso modo, il Signore, Lui vede tutto, conosce tutto e conosce tutti, ma come un padre amorevole, ha i suoi occhi puntati sui suoi figli, ha un occhio di riguardo verso di loro. E poi non solo, ancora esorta, sempre il Signore ancora esorta, non essere testardo come un mulo. Se ti dovesse succedere qualcosa, se dovessi ancora cadere, non aspettare. Vieni da me e parliamone. Quale grande privilegio possono avere i figli di Dio? Qualsiasi cosa accada, possono andare al Padre e rivolgersi a Lui con piena fiducia. E Lui li accoglierà, li ascolterà, li riprenderà. Soffriranno anche, i figli di Dio, ma darà loro i giusti consigli e saranno sempre amati, sempre amati. E così infine arriviamo agli ultimi due versetti, versetto 10 e 11, fanno una considerazione finale. Dopo tutto quello che abbiamo detto, è chiaro che l'empio, qui lo definisce così, l'empio chi è? Chi non segue il consiglio del Signore, chi non segue il consiglio del Signore, l'empio subirà molti dolori e non avrà pace, quella pace che abbiamo visto in Davide. Al contrario, chi confida e segue il consiglio di Dio è in grado di provare una profonda gioia e una piena soddisfazione al di là delle circostanze anche negative della vita, la beatitudine di cui abbiamo parlato all'inizio. Quindi, per concludere, se non hai mai sentito il peso del peccato, qualunque esso sia, se davanti alle tue mancanze cerchi di scusarti pensando che in fondo non hai fatto niente di male, oppure te la prendi con le circostanze della vita che sono sfavorevoli, oppure te la prendi con chi ti ha provocato, se pensi che tanto c'è nel mondo anche chi è peggiore di te e non ti concentri invece su te stesso e sul tuo rapporto con Dio, se non senti una profonda contrizione per il tuo peccato e non ti assumi le tue responsabilità davanti a Dio, allora il Signore stamattina ti sta dicendo: vieni, non essere testardo come un mulo, ma rivolgiti a me con fiducia e parliamone. Il Signore ci benedica.